Grazie. Sì, io è una delega un po' curiosa perché la nostra unione, che è una unione solo parzialmente montana, non ha una delega specifica all'agricoltura. Mi è stato chiesto di seguire i problemi della montagna e dell'agricoltura, ma così in modo più informale magari di quello che è possibile per altre unioni che hanno formalmente attribuito una delega nella giunta dell'unione a uno dei suoi componenti. Ma voglio anch'io cominciare col ringraziare per questo invito e questa opportunità, non solo per quello che ho sentito e che in gran parte condivido, ma anche perché per arrivare a questo incontro mi sono così, diciamo, costretto a riguardare un po' l'insieme delle cose che avevo sentito e dei materiali che avevo raccolto in tutte le riunioni a cui ho partecipato sul piano di sviluppo rurale, sull'attività del GAL, sul piano regionale per la montagna. E devo dire che rileggendo quei documenti mi sento di dire che la parte collinare e montana del nostro territorio, e poi farò spesso questa distinzione colline-montagna perché riesco a capire che per noi che siamo territori di confine fra l'Appennino, la pianura, la prima collina, abbiamo problemi un po' diversi forse da quelli che sono sul crinale, anzi senz'altro, ma per certi versi possono anche coincidere. Comunque dicevo che quello che ho trovato in questi documenti rappresenta, a mio avviso, molto bene la realtà del territorio collinare e montano della nostra Unione, sia per quello che riguarda le opportunità che per quello che riguarda i problemi. La nostra realtà è la stessa di tutti i territori di colline e di montagna. Abbiamo ancora un'economia che è legata fortemente all'agricoltura, nonostante il calo continuo della superficie agricola utile, la famosa SAU. Abbiamo un difficile ricambio generazionale, abbiamo pochissimi giovani, come tutti. Difficoltà di connessione con la banda larga, accesso non sempre agevole ai servizi di base. Ci sono delle cose curiose, una piccola esperienza personale. Mi è arrivata il 20 di febbraio la bolletta Enel da pagare entro il 27 di gennaio. Questo è un esempio di come funzionano a volte i servizi. La sicurezza della rete viaria, che non è sicuramente come in pianura perché abbiamo innumerevoli problemi di frane, carenza o assenza di trasporto pubblico locale. Questi sono un po' i problemi che hanno tutti. Abbiamo anche le stesse opportunità. Puntiamo su produzioni agricole di qualità, che in qualche caso sono vere e proprie eccellenze. Io penso al vino, poi qui c'è qualcuno che potrà rappresentarlo meglio di me, il pignoletto prima di tutto, ma abbiamo problemi anche in questo settore, nonostante sia il settore trainante della nostra produzione agricola insieme al parmigiano reggiano. Ultimamente abbiamo visto abbattere ettari di vigneto. E questo è sicuramente un segnale negativo, sia dal punto di vista della quantità della produzione, della qualità della produzione, ma anche dal punto di vista paesaggistico. C'era una bellissima collina con i filari che la disegnavano e la delimitavano completamente, adesso ce n'è solo metà. Dicevo, il formaggio, il parmigiano, ma non solo il parmigiano, le castagne, poi qui c'è l'amico Panzacchi che potrà raccontare quali sono i problemi che hanno i castanicoltori. Abbiamo in qualche modo debellato la vespa cinese, anche con il contributo degli enti locali e delle unioni. Anche in questo caso l'elevato valore paesaggistico di questi castagneti vengono citati già dal Calindri nel 1782 come castagneti storici, quindi l'importanza di un itinerario come quello che è stato più volte ricordato, itinerario turistico dei castagni, perché riprende una storia forse che dovrebbe essere maggiormente valorizzata. Ci sono giovani che stanno occupandosi di miele e c'è un qualche segnale che torna l'interesse per l'olio. Io abito in un luogo che si chiama Oliveto, quindi è un nome evocativo. Evidentemente c'era nel passato la capacità di produrre anche olio. C'è una rinnovata attenzione per i grani antichi. E tutte queste cose possono in qualche modo essere valorizzate con quello che veniva ricordato sia da Tiberio Rabboni che da Romano Franchi, se riuscissimo davvero a far decollare il biodistretto e a puntare sulle attività biologiche, che sarebbe certamente una grande opportunità di valorizzazione dei nostri prodotti. Devo dire, ma qui apro una parentesi che forse non è molto così sul tema, però qualche preoccupazione potrebbe darla, almeno stando a quelle che sono le notizie che si riescono ad avere dalla stampa su questo famosissimo accordo internazionale che va sotto la sigla CETA, che qualcuno dice potrebbe rappresentare un problema per le produzioni di nicchia e le piccole produzioni di qualità. Pare che sia un documento di 1600 pagine, quindi io non sarò sicuramente in grado né di leggerlo né di capirlo. Pare che ci sia la possibilità di tutelare alcuni prodotti tipo il parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma, ma che dei 1300 prodotti a indicazione geografica protetta che ci sono in Europa, soltanto 173 verranno tutelati. Ci si domanda cosa potrebbe capitare per gli altri, che magari comprendono anche qualche produzione delle nostre colline, delle nostre montagne. Diciamo che siamo molto attivi, anzi gli operatori sono molto attivi sul tema della diversificazione delle imprese agricole. È già stato ricordato il turismo, noi abbiamo sicuramente aderito al progetto della piccola cassa e dell'itinerario di Castagno. Abbiamo tantissime fattorie didattiche, l'ultimo rapporto diceva che ce ne sono una sessantina, circa la metà sono lungo le valli del Reno e del Samoggia. C'è molta attività anche sulla produzione di biomasse forestali per le fonti energetiche rinnovabili, servizi ecosistemici, quindi potrei dire che gli imprenditori agricoli sono tutt'altro che sordi alle opportunità che possono svilupparsi in campo agricolo proprio grazie a questa molteplicità di attività. È chiaro che le condizioni sono diverse perché per chi sta in collino, chi sta in montagna, le cose cambiano. Essere più o meno vicini a Bologna, anche questo dà opportunità diverse. Essere su grandi infrastrutture, strade, ferrovie, come per esempio la Valle del Reno, confrontate con le nostre vallate, anche questo è un'ovvietà che forse non vale neanche la pena di ricordare. Comunque, per restare al tema delle filiere produttive d'eccellenza, mi sembra che il piano di sviluppo rurale preveda l'ambito di intervento per le filiere di qualità delle misure specifiche, per cui ci sono anche dei cospicui finanziamenti. Li ho ritrovati, si parla di 700.000 euro per ambito tematico di intervento secondario filiere agricole di qualità, per l'obiettivo specifico della qualificazione delle imprese, delle filiere produttive, addirittura 1,5 milioni di euro. Quindi pare che ci sia una dotazione finanziaria tutt'altro che trascurabile. Quindi anche da quello che ho sentito qua oggi e che mi conferma quello che già pensavo, mi sembra che ci siano idee molto chiare. Abbiamo dal piano di sviluppo rurale gli obiettivi, le azioni, le misure, le risorse. Quindi teoricamente ci sono le idee, le indicazioni per portare a compimento queste idee e anche le risorse per farlo. Il problema diventa come raggiungere questi obiettivi, come attuare le misure, come impiegare le risorse. E qui, a mio avviso, vengono le difficoltà, che spesso sorgono. E qui dico delle cose che sono state dette un sacco di volte, ma che secondo me sono ancora alla base di tutte queste problematiche, in modo che le intenzioni non finiscono con essere vanificate. Ci vuole un'estrema chiarezza nelle procedure, una semplificazione, uno snellimento dove possibile e responsabilizzare i vari soggetti chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi, che sono le istituzioni, i privati, le associazioni di categoria, in modo che analisi e progetti possano diventare azioni concrete. E credo che in questo prospettivo un ruolo importante dovrebbero poter giocare le unioni. D'altra parte sono indicate nel piano regionale della montagna come perno dell'organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino e presidio del territorio, con funzione di coordinamento delle politiche territoriali a favore della montagna. E queste sono bellissime enunciazioni, però poi quando andiamo a vedere cosa viene riservato alle unioni, come ricordava Franchi, abbiamo responsabilità, deleghe per quello che riguarda il vincolo idrogeologico, la forestazione, in maniera specifica per l'agricoltura, non mi sembra che ci sia rilevato nulla, non ci sia riservato nulla, si parla solo di vincolo idrogeologico e forestazione, alcune funzioni di presidio e sviluppo del territorio. Non è previsto niente in maniera specifica per l'agricoltura. E anche per quello che riguarda la presenza territoriale, io non sono d'accordo fino in fondo con quello che diceva Giovanna Trombetti, se ho ben capito, nella sua relazione, perché noi avevamo sul territorio un presidio, un funzionario dedicato in maniera specifica all'agricoltura. Con la chiusura delle province e la nascita della città metropolitana non ce l'abbiamo più, ed era un'attività molto apprezzata. L'avevamo incardinato nello sportello del SUAP e garantiva questa presenza di questo funzionario specificatamente dedicato ai problemi dell'agricoltura e dell'agricoltura, un'attività di consulenza che adesso non abbiamo più. E quindi, proprio per il ruolo di prossimità che svolgono le unioni, credo che sarebbe opportuno ripristinare questo, perché le unioni sono vicine al territorio, anzi sono sul territorio. Dopodiché, per quello che riguarda quello che dicevo prima, la necessità di semplificare gli aggiustamenti, voglio riprendere quello che viene indicato come la necessità di aggiornare la legge 2, cambiando alcuni degli strumenti attuali per la programmazione delle politiche montane a disposizione delle unioni, per renderli più snelli, più efficaci e più capaci. Leggo ancora testuali parole, no? Razionalizzazione, eliminando duplicazioni e semplificando i procedimenti, e quindi credo che questo sia uno degli obiettivi che potrebbe, se raggiunto, consentire all'Unione di affiancare meglio tutti i nostri agricoltori. Devo dire che qui riprendo alcune cose già dette che sono fondamentali per me. È una vecchia idea quella dell'etichettatura dei prodotti di montagna, che rappresenterebbe sicuramente un modo per valorizzare produzioni che non possono competere per dimensioni con quelle di pianura. È già stato detto ed è una cosa che a mio avviso andrebbe sicuramente fatta e non lasciata soltanto alla volontarietà di certi consorzi, perché il fatto che un prodotto venga dalla montagna dà subito idea di qualche cosa di un valore particolare, un valore aggiunto che non dovrebbe essere disperso. Per quanto riguarda poi la diversificazione dell'attività agricola, io non credo che potremmo trasformare tutti gli agricoltori in operatori turistici. Ci sono sicuramente tantissime esperienze, sul nostro territorio ne abbiamo molteplici, però fondamentale rimane rendere produttiva l'attività agricola. E per farlo bisogna valorizzare i prodotti. Ci sono delle esperienze, sono stato invitato come rappresentante dell'Unione a una serie di incontri promossi da un gruppo di agricoltori che lavora a cavallo delle due province, della città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena, che volevano mettere in piedi un progetto per la commercializzazione dei prodotti agricoli secondo una filiera corta alimentare. Ecco, sono iniziative come queste che secondo me dovrebbero essere estremamente facilitate, trovare percorsi privilegiati. Però, e qui veniamo al solito tema che riguarda la vita della montagna, perché la montagna abbia in qualche modo modo di continuare la propria esistenza, bisogna che sia abitata, e per abitare l'agricoltura, lo diceva qualcun altro prima di me, ci sono una serie di problemi da affrontare che si tengono tutti insieme. È chiaro che uno deve poter lavorare, per poter lavorare deve poter fare reddito, per poter fare reddito bisogna che i prodotti siano in qualche modo commercializzati in maniera efficace, però non basta questo, perché per vivere in montagna servono servizi. A parte quel piccolo esempio che facevo prima, abbiamo problemi dal punto di vista molto più importante della consegna delle bollette dell'Enel, servizi scolastici e servizi sanitari. Qualcuno dice sempre con una battuta efficace ma esemplificativa che se chiude la scuola muore un paese. Sul piano sanitario c'è un bellissimo progetto di riordino, credo che sia promosso proprio dalla Regione, dall'assessore Venturi, che riguarda il sistema delle case della salute. Faccio anche qui l'esempio dell'Unione Reno-Lavino-Samoggia. Sono previste 2 case della salute principali e 8 collegate. Le 2 principali le abbiamo già fatte e sono tutte e 2 in pianura. Se non facciamo anche la rete delle 8 secondarie, l'accesso ai sistemi sociosanitari sarà difficoltoso. Sarà difficoltoso anche perché, come dicevo prima, spesso manca il trasporto pubblico locale e a volte anche la viabilità non è molto agevole. Abbiamo combattuto con la nevicata del 2015 con un numero spropositato di frane. Abbiamo accolto con grande favore la notizia che ci saranno 7 milioni di euro per la viabilità comunale in montagna, però per la manutenzione straordinaria. Ecco, qui o abbiamo un po' di flessibilità sul tema straordinario, perché molto spesso ne abbiamo difficoltà anche sulla manutenzione ordinaria delle strade comunali di montagna. L'altro tema, perché ci possono essere servizi, un altro, poi su questo magari concludo perché mi sto portando via troppo tempo, un'altra parola d'ordine che si sente dire molto spesso, che ho sentito molto spesso negli incontri che abbiamo fatto, è quello che bisogna combattere, la desertificazione commerciale e produttiva, anche extra agricola, della montagna. E qui torna fuori un tema che molto spesso è dibattuto e che secondo me va ripreso, sotto il tema il titolo della fiscalità di vantaggio per chi opera in aziende in zone disagiate. Sicuramente per gli agricoltori questo dovrebbe essere fondamentale, ma non solo per loro. Noi abbiamo regole che sono, direi, proprio le stesse per chi opera in montagna e chi opera in città. Voi capite che un'attività commerciale, che so, un bar in via d'Azeglio o un bar a Montepastore non possono avere le stesse condizioni di lavoro. Bisogna in qualche modo, questo tema della fiscalità di vantaggio per chi si occupa di mantenere vivi i centri più sperduti del nostro Appennino sia considerata. L'altro tema è importante, ci sono già esperienze utili da questo punto di vista, è la multifunzionalità anche delle imprese commerciali, cioè la liberalizzazione delle licenze. Ci sono esperienze fantastiche, io ne ho vista qualcuna anche all'estero, dove il benzinaio faceva anche da piccolo emporio commerciale per gli alimentari e persino da ufficio postale, per tornare al problema di prima. Quindi, per concludere, noi ci troviamo assolutamente in linea con quello che hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, con quello che ha detto Tiberio Rabboni per il GAL, con quello che ha detto Alampi nella sua relazione introduttiva e anche Trombetti. I problemi ci sono anche le idee per risolverli, ci sono anche, dal mio punto di vista almeno, al di là di un'attenzione forse, non voglio dire rinnovata, ma sicuramente accentuata rispetto a momenti precedenti, ci sono anche delle risorse. Serve veramente paradossale che per le difficoltà burocratiche, amministrative, procedurali non si riuscisse a sfruttare questa occasione che mi sembra veramente significativa e importante.